Come potete aspettarvi, quando abbiamo cominciato a parlare di questa conferenza, quello che abbiamo sentito dai nostri amici carismatici è stato molto critico. Infatti altri erano totalmente acrimoniosi. Queste critiche sono venute attraverso i blog, editoriali in riviste e anche delle frasi che sono state dette in pubblico, e sono state dette anche prima che il libro fosse mai stato stampato. Vi posso dire che ci sono migliaia di persone che stanno guardando su internet questa conferenza. Così ai miei amici carismatici vi voglio dire benvenuti a questa discussione, e sono grato per quello che abbiamo sentito. E siamo contenti anche delle risposte che verranno. Una delle critiche che sono state lette di più per la nostra conferenza è stata scritta da Michael Brown. Diverse persone mi hanno chiesto di questa critica che lui ha scritto sul website della rivista Carisma. Lui era disturbato da quello che MacArthur dice, che quello che i pasticci carismatici sono blasfemi. John MacArthur stava reagendo a quello che è la reazione di molti carismatici quando li si critica, che dicono che siamo blasfemi contro lo Spirito Santo. Attribuire le opere del diavolo allo Spirito Santo denigra lo Spirito Santo ed è di conseguenza blasfemo, e non è una parola sbagliata da usare. Michael Brown dice che quello che abbiamo, diciamo, è troppo duro. Nella veduta di Michael Brown, ogni tipo di blasfemia che ha a che fare con lo Spirito Santo è il peccato imperdonabile. Questo è quello che lui dice. Lui dice: se John MacArthur ha ragione, questo significa che molte delle guide del movimento carismatico hanno commesso il peccato imperdonabile e così sono sulla strada dell'inferno. Questo non è quello che John MacArthur dice, non è quello che noi crediamo. Matteo 12,31 dice: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Gesù usa un articolo determinato. Non dice che ogni peccato o atteggiamento superficiale è imperdonabile. Mike Brown forse lo crede, ma noi non crediamo che questo sia stato le scritture. Gesù in quel contesto sta reagendo a un tipo di blasfemia che era voluta, era così, veniva da dei cuori duri, e che nessuno si può pentire di quel tipo di atteggiamento. Gesù dice questo. Guardate a Matteo capitolo 12, dice: ogni peccato e blasfemia sarà perdonato. Certo, si parte dal punto che devono chiedere perdono prima, ma è un peccato specifico di cui lui parla. Lui promette che ci sarà il perdono per coloro che si pentono. Ogni persona che si pente sarà perdonata. Questo, il punto che sta facendo è che Dio vuole perdonare, sta dando però una eccezione, ed è una categoria di persone che hanno il cuore duro, sono coloro che odiano Cristo. Stava parlando di alcuni farisei che erano lì e che avevano detto che Gesù era satanico. Sapevano chi era, sapevano che lui aveva dimostrato che era il Messia, e loro continuavano a cercare di allontanare le persone da Gesù. Così il loro peccato era un peccato che facevano per scelta, e avevano rigettato Cristo. Così questi cuori decisi di rigettare Cristo, che avevano compreso la verità, avevano capito la gloria di Cristo e lo mandavano via. Ho predicato 3 messaggi sul peccato imperdonabile e lo potrete cercare su internet. se cercate il mio nome con il peccato imperdonabile troverete quei messaggi e forse anche altre accuse che io ho commesso il peccato imperdonabile. Quello che dicono è che è blasfemo di usare qualsiasi tipo di dottrina falsa o di comportamento carnale. Quella è blasfemo. Quello che noi vediamo è che noi vogliamo chiedere ai nostri amici carismatici di pentirsi di questo imbroglio che stanno seguendo. Stanno attribuendo allo Spirito Santo delle attività e delle azioni che lui non ha fatto. Questo è un peccato ed è blasfemo. È ovvio che la Chiesa visibile oggi è sopraffatta con persone che parlano, dicono messaggi in nome di Dio che Dio non ha autorizzato, proclamano delle false profezie, proclamano di avere autorità divina per delle visioni o dei sogni che non hanno mai avuto da parte di Dio, mettono dei pesi su le persone che non dovrebbero avere, che non hanno base nelle scritture. Questo è un problema vasto nella Chiesa e il movimento carismatico è un pozzo infinito per queste falsità. Noi diremo che la conduttura principale attraverso la quale le false dottrine e dottrine problematiche vengono alla Chiesa oggi passano attraverso il movimento pentecostale e carismatico. E questo è evidente, io credo. E io vi chiedo di provare che non ho ragione in quello che dico. Ma tornando a Michael Brown, lui dice che ci sono dei gruppi di ciarlatani, impostori, eretici, ma lui dice questo: io sono molto più preoccupato di rinnegare il vero fuoco che cercare di spegnere i fuochi falsi. Lui pensa che non è ragionevole per qualcuno di aspettare che si aspetti che lui, come carismatico, possa condannare le aberrazioni del suo movimento. E lui fa questa domanda: perché i pentecostali carismatici e i pastori di questi gruppi devono rinunziare o mettere in evidenza quelli che fanno le cose che non sono ortodosse? E io voglio rispondere a questa domanda: perché questi pastori dovrebbero mettere in evidenza gli estremismi e le azioni non ortodosse? Tito 1:9 dice che la guida della Chiesa deve essere attaccata alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Questo è il loro compito. Michael Brown dice: perché è compito del pastore carismatico di cercare di mettere in evidenza, far vedere chi sono i predicatori falsi che sono responsabili di questi errori? Credo che questo sia l'atteggiamento dei carismatici, anche i migliori del loro gruppo. C'è questa paura che criticare il loro movimento li mette a rischio di essere blasfemi contro lo Spirito, anche se la loro critica è molto leggera. Se non dai un credito tacito a quelle che sono le bizzarre affermazioni e il comportamento stravagante delle ultime mode carismatiche, tu sarai etichettato uno scettico e sei molto vicino a commettere il peccato imperdonabile. Se ogni atteggiamento di attenzione o discernimento è visto come un cugino ad essere persone che non credono, allora la reazione è di permettere a chiunque di dire quello che vogliono e di permettere il comportamento che mette a repentaglio la reputazione di Cristo. Quasi nessuno in questo movimento protesta contro questi atteggiamenti, e io credo che questo è vergognoso da parte loro. E io non credo che sia un'esagerazione di chiamarlo blasfemia. Disonorare il nome di Cristo e non dire nulla, credo che sia blasfemia. Ma allo stesso tempo, ma questo è quello che Michael Brown dice criticando John MacArthur. Dice che MacArthur ha fatto affermazioni che sono estreme, e quello che sta facendo è di etichettare dei lavori genuini dello Spirito Santo come qualcosa che è caotico, parte del caos carismatico. E poi va avanti e lui dice quali sono le opere dello Spirito. E vi voglio dire che mi disturba molto quando un carismatico attento come Michael Brown accetta alcune cose, accetta dei falsi profeti. Lui parla di Cindy Jacobs, parla di Mike Bickle. Lui chiama queste due persone pie. Se tu non conosci questa persona, te la presenterò fra poco. Michael Brown è contrario alla descrizione del risveglio che è avvenuto negli anni 90 in Brownsville, Florida. Quello che John MacArthur chiama una irrazionale orgia emotiva segnata da comportamento irrazionale e sessuale. Questo risveglio è stato a Brownsville, è stato un punto di incontro per persone dal 95 al 99. Michael Brown era la guida di questa scuola del risveglio a Brownsville. Nel 2000 è stato licenziato, e quando ha lasciato questa organizzazione, la chiesa di cui faceva parte aveva debiti per 11 milioni di dollari. L'editore di Carisma, una rivista carismatica, ha parlato della caduta di Brownsville. Devo dire che Grady è uno dei pochi che a volte è molto candido nel parlare di come è disfunzionale questo movimento. Questo è quello che ha scritto l'articolo, che cosa è successo al fuoco di Brownsville. Leggetelo e lo potete trovare sul internet, ma qui c'è quello che lui ha scritto. Una notte, lui scrive, nel mezzo di questo pandemonio vicino al palco, io sono corso vicino a Hill dove stavo pregando e lui ha cominciato a gridare fuoco, fuoco, ancora fuoco. E Grady dice, io sono uno delle migliaia che sono cadute lì indietro sul pavimento. Alla fine di questo articolo, mentre descrive tutto quello che è successo, per coloro che erano a Pensacola, che erano colpiti da questa estasi dei primi anni, e quello che è seguito sono stati debiti e distruzione, e quella parola risveglio adesso ha un significato molto vuoto per loro. Quando tu capisci quello che Michael Brown dice, che è il lavoro dello Spirito Santo, è difficile di veramente accettare la sua indignazione che lui ha verso coloro che criticano il suo movimento, quando lui dovrebbe essere critico di quel movimento. Lui dice che non si può buttare tutto perché ci sono delle parti buone. E così, a questa critica che lui fa di voler buttare quello che è buono con quello che è cattivo, voglio parlarne. Su Google si possono trovare centinaia di posti dove questi carismatici difendono il movimento carismatico dicendo che coloro che sono contrari stanno cercando di buttare tutto, stanno facendo di tutto nel buon fascio. E così io voglio parlare di questo atteggiamento che hanno, se veramente c'è qualcosa di buono in questo movimento. Così la prima domanda che voglio fare a coloro che sono carismatici e amano l'autorità delle scritture: se voi siete disturbati da qualsiasi critica di questo movimento, cos'è che state facendo per ripulire il vostro movimento? Perché bisogna dire che il movimento carismatico è un posto dove i ciarlatani, i falsi profeti, coloro che stanno cercando ricchezza e lupi vestiti da pecore trovano posto. Basta guardare la televisione e ve ne renderete conto. È vero che ci sono lupi in ogni congregazione, in ogni denominazione della Chiesa, e questo vuol dire che ci sono anche nelle migliori chiese evangeliche. Ma il movimento carismatico ha prodotto dal suo principio una parata di scandali che va oltre quello che sono gli scandali che troviamo nei movimenti non carismatici. Se loro sono coloro che veramente capiscono che cosa essere riempito dello Spirito Santo, quello che noi troviamo è che c'è una mancanza sorprendente di quello che è la santificazione genuina. Il movimento pentecostale carismatico hanno creato tanti gruppi bizzarri ed è difficile anche cercare di anche seguire e capire quanti di questi movimenti sono falsi, sono nati da questo gruppo. Ci sono tanti che sono saliti a posti di preminenza in questo movimento. Ci sono 5-6 canali televisivi e che sono ripieni di persone che stanno dicendo che guariscono, persone che sono dei ciarlatani, e tutti questi sono carismatici. E quando ho scritto questo ho detto, non riuscivo a pensare a un'eccezione. Ognuno dei 15 più conosciuti predicatori carismatici vive esponendo delle dottrine false o vivendo in un lusso che viene dalla loro predicazione. Coloro che sono più conosciuti sono caduti moralmente o hanno disonorato Cristo. Tutti loro sono squalificati dall'essere delle guide spirituali. Quando sono andato con John MacArthur in Ucraina, siamo stati in un albergo in Kiev, e quando siamo andati a colazione c'era una televisione accesa in questo albergo e c'era Jan Crouch. Dobbiamo essere chiari, la maggioranza dei milioni di carismatici nel mondo stanno seguendo questi televangelisti. I carismatici, come in generale, non stanno seguendo il piccolo gruppo di carismatici riformati che pregano il Vangelo. I carismatici riformati sono soltanto una frangia di questo gruppo, e infatti sono una minoranza che non si può neanche notare, sia come numero sia come influenza. E coloro che si vedono in televisione che sono vestiti con i loro capelli tutti messi a posto sono quello che è il movimento carismatico oggi. Qualsiasi statistica che voi guardate, la televisione carismatica è un business da milioni di dollari. Nessuno sa quant'è la cifra, perché la maggior parte di questi movimenti non ha nessun tipo di controllo. Quelli che li seguono sono molti di più di quelli che seguono i carismatici riformati. Trinity Broadcasting Network ha 100 milioni di spettatori, sono presenti in più di 100 paesi. Questo è veramente una, una grande pentola di falsità. Allora, c'è qualcosa di buono in tutta questa tossicità? C'è mai stato qualcosa di buono? E che cosa stanno cercando di preservare? Quante false dottrine, quanti falsi dottori devono nascere da un movimento prima che alcuni reagiscono contro questo movimento? Vi ricordate Todd Bentley quando gli è stato chiesto di predicare in Lakeland, Florida, ed è cominciato un risveglio? Per 6 mesi Todd Bentley è stato il più grande leader e più influente in America. Era venuto dal Canada, aveva un passato criminale, aveva assalito un bambino, a 15 anni aveva assalito un altro ragazzo, aveva commesso altri crimini sessuali per cui non era mai stato condannato. A 17 anni aveva cominciato a drogarsi, a 18 anni si era convertito a Cristo, o ha professato di convertirsi, ha cominciato a frequentare un piccolo gruppo carismatico. Lui è uno che parla bene, quando gli si chiedeva di dare la testimonianza dava queste storie sordide del suo passato. E così ha cominciato ad avere tanti inviti a predicare. Nel 2008 è venuto a Lakeland, Florida, ad avere una settimana di riunioni. E questo evento è durato 7 mesi, fino a ottobre del 2008. Quell'estate Bentley era quello di cui tutti parlavano. Lo si poteva leggere ascoltare su internet, e molti venivano da altri posti per ascoltarlo, milioni lo volevano ascoltare, c'era un delirio per ascoltarlo. E anche c'è una stazione televisiva che si chiama Dio TV, e questo comportamento di quest'uomo era grottesco. Lui amava la violenza, aveva dei metodi, molti metodi per guarire che erano violenti, colpiva con pugni. C'è anche un YouTube, puoi vedere un video dove lui dà dei calci a un uomo che aveva il cancro nello stomaco. E questo era quello che Dio gli aveva detto. Lui dice che per cercare di mandare via il demone dalla pancia di quest'uomo. Ha anche dato un calcio a una donna, una vecchietta, perché il Signore gli aveva detto di farlo. Più volte lui dava ginocchiate alle persone, perché questo è lo Spirito Santo l'aveva guidato a fare. In Norvegia aveva schiaffeggiato una ragazza, una giovane ragazza, e questo aveva portato un grande scandalo. Si dice che lui aveva anche fatto risorgere delle persone. Era completamente narcisista, sì. Lui era orgoglioso, arrogante, ed era veramente fuori dal normale. Non c'era nessun tipo di grazia o dei frutti dello Spirito nel suo modo di comportarsi quando era sul pulpito. Il frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, mitezza, non erano presenti nel suo comportamento. E non c'era nessun tipo di contenuto biblico sano nella sua predica. Il movimento carismatico non ha mai prodotto una persona più carnale e più fraudolenta, ma lui era, almeno per un periodo, il più famoso. Alcuni che guardavano queste cose hanno messo in evidenza questi aspetti. Todd Friel, e lui continuamente continuava a mettere in guardia le persone di quest'uomo. Ascoltare quando questo Bentley predicava avrebbe dovuto mettere in guardia chiunque. Era nauseante sentirlo parlare, ma la maggioranza dei carismatici hanno ripreso Todd Field perché lui parlava contro Bentley. Molti hanno detto che lui era stato troppo veloce nei suoi giudizi. Adesso gli dicevano: questo potrebbe essere un movimento dello spirito ed è pericoloso parlare contro lui. Quello che ricordo è che alcuni hanno citato Atti capitolo 5 versetti 38-39, dice: vi dico, tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera degli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non potete distruggerli se non volete trovarvi a combattere anche contro di loro. Questo era il consiglio di Gamaliele a quel tempo. Io scrivevo per il mio blog parla, spesso metteva in guardia contro queste dottrine aberranti, ma non è che era contrario soltanto ai carismatici, anzi anche tutti coloro che non hanno una veduta giusta delle scritture. E il mio partner Dan Phillips ha scritto su questo blog che facevamo insieme e ne parlava, e lui chiedeva ai lettori di usare degli standard biblici per combattere qualsiasi movimento che dice di essere guidato dallo Spirito Santo, e non aveva parlato esattamente contro solo questo gruppo. Alcune cose che venivano dette nel blog: se qualcosa non ha al centro la persona e l'opera di Gesù Cristo, non è il lavoro dello Spirito Santo. Se non produce una vita santa, non è un risveglio. Se le guide di questo gruppo non sono delle persone che hanno le caratteristiche di 1 Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 7, Titi 1 6 a 9, che non si sottomettono alla parola di Dio, insegnano tutta la parola di Dio, allora questi sono movimenti che non andrebbero seguiti. A me sembrano dei consigli che sono molto ovvi. Questi consigli sono sani, sono scritturali e sono applicabili ai carismatici ma anche non carismatici. Ma immediatamente tanti hanno commentato che ci hanno detto di essere attenti a non combattere contro Dio o essere blasfemi contro lo Spirito Santo. Ci diceva: lasciatelo stare. Loro ci hanno detto: se non è da Dio, finirà male. Questo è un po' l'atteggiamento di molti. Ma questo fa parte di questo pensiero che non si può buttare tutto quando c'è qualcosa di buono. Questo è basato anche su un'idea irrazionale o non biblica che lo Spirito Santo si manifesta in modi irrazionali o strani. Se questo fosse soltanto il modo per sapere come si comporta lo Spirito Santo, non avremmo nessun mezzo di sapere quello che è giusto o sbagliato, perché a questo punto qualsiasi comportamento strano, qualsiasi cosa che è detta, non può essere disapprovata perché ha delle caratteristiche che sono contrarie alla parola di Dio. Non si può soltanto dire perché è un comportamento aberrante che è sbagliato, così loro direbbero. E così sembra che negli ultimi anni questo tipo di comportamento, questi atteggiamenti sbagliati, dove persone abbaiano, dove persone cadono in trance, dove le persone vengono colpite nello spirito, questo è qualcosa che va avanti da anni, anche se non ha nessun tipo di base biblica. Adesso c'è un nuovo gruppo che segue John Crowder, che parlano dello Spirito Santo come un narcotico sovrannaturale, che così ti trovi a essere quasi ubriaco. Lo potete cercare su internet, John Crowder. Quello che lui dice è blasfemo. Lui parla di come si può fumare Geova e diventa anche osceno. E se non l'avete mai visto prima, voi pensereste che non è un credente, che sta facendo una parodia dei credenti. Lui dice che è lo Spirito Santo che lo fa agire in quel modo. E Rick Joyners fa quello che chiamano lo Hokey Pokey dello Spirito Santo, che lo potete vedere su YouTube. A Bethel, la chiesa Bethel in California, Redding, fanno dei tunnel dove toccano queste ragazze che corrono. C'è il pastore lì a Redding, California, Bill Johnson. C'è questo gruppo musicale che si chiama Jesus Culture, e Benny guida e viaggia, e lei fuma e dice che lei esce dalla sua automobile e grida: svegliatevi, svegliatevi, sta cercando di svegliare gli angeli per cominciare un risveglio. Ci sono così tante cose strane che vengono dal Reading, ma la popolarità di questa cultura di Gesù che sta passando attraverso gli evangelici sta aprendo le porte a tanto di queste cose incredibili, e apre le porte delle vostre chiese. Questa Jesus Culture, la cultura di Gesù, non sta essendo criticata da nessuno. Todd Bentley ha battezzato, ha permesso la violenza di entrare come un'unzione dello Spirito Santo. E alcuni usano anche il fatto di Smith Wigglesworth, che al principio del XX secolo era un pentecostale che si faceva chiamare l'apostolo della fede, e lui era anche uno che dava pugni alle persone per guarirlo. La rivista World, lui, Todd Bentley, è morto. E diverse persone che Todd Bentley aveva detto che aveva guarito sono morte entro poche settimane. Un non credente ha scritto che questo Todd Bentley dovrebbe essere di imbarazzo per coloro che fanno parte di questo gruppo. Quello che quest'uomo sta dicendo è che Bentley è un'abominazione, non è un credente che dice queste cose. Sembrerebbe che coloro che fanno parte del gruppo carismatico, che sono sobri e sani, che vogliono preservare quello che è buono in questo gruppo, sembrerebbe che loro sarebbero i primi e le voci più forti di cercare di condannare queste parole, queste persone. Quello che vi garantisco è che anche adesso quelli che stanno ascoltando mi stanno dicendo che quello di cui io sto parlando è estremo, ma quello che io voglio dire, ma la mia domanda allora, perché coloro che non sono estremi, che dicono di essere riformati, Perché non sono quelle voci che gridano contro questo movimento? Perché non stanno affermando e parlando contro quello che è sbagliato? Perché non parlano chiaramente contro gli abusi del movimento carismatico? A volte lo fanno, ma non è il tema del loro insegnamento. Ma di solito non parlano contro questi quando quei matti sono all'apice del loro comportamento sbagliato. A volte quelli che sono più sani cominciano a far parte di questo gruppo. Sam Storms ha permesso che la sua credibilità fosse messa a repentaglio facendo parte di questi gruppi. Grudem, anche lui ha mostrato una tolleranza per questi gruppi, quando anche il Vineyard Movement si è comportato in modo aberrante. Grudem dice che queste cose sono normali. Senza il peso di Grudem e delle sue credenziali, alcuni di questi posti di istruzione, come il Centro per il Ministero Soprannaturale in North California, questi posti non avrebbero tanta influenza. C'è anche Jack Deere, che è un ex insegnante del Dallas Seminary, che ha rinunciato al cessazionismo, e lui in qualche modo ha guidato questo treno che ha deragliato e ha squalificato Paul Kane. E questo Paul Kane si è dimostrato di essere un sodomita ubriacone. E penso che è giusto dire che quello che questi gruppi fanno dovrebbe essere un imbarazzo ai miei amici riformati carismatici, o fratelli riformati carismatici. Questi sono gli uomini che avevano affermato che il dono di profezia è ancora operativo oggi. Alcuni hanno affermato che loro avevano delle abilità profetiche. Molti di loro credono che ci sono dei veri apostoli tra di loro, ma hanno dimostrato la loro incapacità di mettere in evidenza quelli che sono i ciarlatani del movimento carismatico. E reagiscono soltanto quando lo scandalo diventa ovvio. Spesso loro si trovano a riprendere coloro che mettono in guardia coloro che fanno parte di questo movimento. Io non ho capacità profetiche, ma dal primo giorno ho cercato di mettere in evidenza che Todd Bentley sarebbe finito in infamia e disgrazia morale. La prima volta che ho incontrato Paul Kane sapevo che era un impostore. Quando ho sentito per la prima volta il nastro che parlava di e dove Bob Jones, il profeta di Kansas City, parlava, ho detto che questo era un falso profeta. Come facevo a saperlo? Perché le azioni e le parole di questi uomini erano al di fuori della parola di Dio, e loro dicevano di avere rivelazione da parte di Dio. Come dice Isaia 8:20, che dice: quando uno non parla secondo questa parola, non hanno vita. Non bisogna avere abilità profetiche se tu segui la parola di Dio per scoprire chi sono queste persone. E io non ho nessun sesso, senso o poteri particolari. Io posso vedere che queste persone sono indirizzate ai disastri. Perché questi che fanno parte del movimento non riescono a mettere in guardia le persone? John Piper, devo dire che ha parlato di Todd Bentley, ma lo ha fatto soltanto dopo che si è saputo che Todd Bentley stava avendo una relazione extramatrimoniale. Dr. Piper ha detto quello che è giusto, che il nostro modo di esaminare questo movimento, ogni momento dovrebbe essere esaminato alla luce di quello che è dottrinale e dell'esposizione della parola di Dio. Ma questo avvertimento sarebbe stato bello sentirlo quando Todd Bentley era all'apice della sua posizione, quando le persone che vedono in John Piper una loro guida e si aspettano che John Piper gli dia i consigli giusti. John Piper continua ad avere un atteggiamento di esitazione. Nel 90 ha predicato un messaggio su se i segni e i prodigi sono per oggi. In questo momento, in quel momento, il movimento carismatico era ossessionato dalla terza ondata. E così si parlava del dono di profezia. Gruden, nel suo libro, aveva avuto un'influenza grande su John Piper. E così John Piper scrive e dice queste parole, che lui era colpito dalla sua insicurezza, era qualcosa che colpiva il suo cuore con incertezza. Dice: sono qui alla mia scrivania e chiedo a Dio con due pile di libri. Su un pile di libri si parla dei segni e prodigi, e parlano del fatto che questi erano soltanto dei segni per gli apostoli, per dimostrare la validità del loro messaggio. Dopo che gli apostoli sono morti, questi segni e prodigi sono finiti e non bisogna ricercarli più. Dall'altra parte, una pila di libri che questi segni e prodigi vanno ricercati oggi nel nome di Gesù Cristo. Il motivo per cui non li vediamo è perché non ce li aspettiamo. E così Piper dice che quando guardo questi due pile di libri, guardo le scritture e io mi trovo nel centro con tanta incertezza. 21 anni più tardi, dopo aver detto questo, scritto questo, John Piper in una rivista in Australia, lui dice che lui aveva invitato alcune persone ad andare ad ascoltare Vineyard e John Wimber. E lui dice che ascoltandolo non era persuaso dalla posizione cessazionista, ma non era neanche convinto che quello che noi vediamo oggi nel movimento carismatico fosse lo stesso che troviamo nel movimento pentecostale oggi. Non poteva essere un cessazionista e non poteva dire che continuavano. Lui era lì, al centro, e senza prendere una posizione. Non afferma nulla e non prende una posizione chiara contro il movimento carismatico oggi. Quando Todd Bentley è venuto alla ribalta, io pensavo che nessuno avrebbe potuto ascoltarlo perché era fuori dal mondo. Ma dovunque si parlava di lui, le persone si chiedevano se questo era un'unzione dello Spirito Santo. E non credo che fosse d'aiuto che una persona come John Piper di trattenersi e non dire nulla contro Todd Bentley finché non si è screditato. E non è che voglio mettere in evidenza John Piper perché lui è l'unico che ha questo atteggiamento. Quelli che si considerano aperti ma cauti sono cauti nella direzione sbagliata. Una persona che è cauta biblicamente non dovrebbe avere esitazione nel condannare Todd Bentley e le sue tattiche, i suoi insegnamenti, dire che sono pericolose. Se questo dono di profezia fosse presente nel movimento riformato carismatico, allora qualcuno di questi che ha questo dono avrebbe dovuto mettere in guardia il resto delle persone. Ma questa indecisione fa parte della vita dei riformati carismatici. E questo gruppo di evangelici che sono aperti ma sono cauti, sono agnostici nel discernere gli spiriti. Così i ciarlatani, gli estremisti possono fare quello che vogliono senza essere ripresi o puniti. Questo gruppetto dei carismatici che ha influenza nel movimento evangelico e conservativo sono indifferenti. Vi ricordate quello che Michael Brown dice? Perché, lui dice, perché i pentecostali e i carismatici dovrebbero mettere in evidenza quali sono gli estremi nel loro movimento? Coloro che sono cauti continuano a guardare, a vedere questo comportamento e sono curiosi, ma si rifiutano di prendere una posizione fino al momento in cui poi queste persone cadono. Se si guarda a questo movimento carismatico e pensa che questo atteggiamento di passività è quello che preserva quello che è buono, si sbagliano. Non stanno seguendo una fede sana. Essere nel mezzo a volte è sbagliato, ed è ancora più sbagliato quando ci sono migliaia di persone che affermano di parlare per conto di Dio. Non ha senso quello che sto dicendo? Parliamo di questa infatuazione del movimento carismatico in quello che loro chiamano delle parole fresche o profezia. Questo è quello che molti dei riformati carismatici sono ossessione a questi amici. E devo dire che ho degli amici da tanto tempo che sono carismatici. Ho parenti e amici e delle persone che amo, che fanno parte di questo movimento. E nonostante che io li critico e sono disturbato dalla loro passività, io ho rispetto per persone come John Piper, ho rispetto per Grudem o per Storms, e ho avuto beneficio dal loro ministero e quello che hanno pubblicato e hanno predicato che viene dalla parola di Dio, e io raccomando alcune delle risorse che vengono dai loro ministeri. È ovvio che sono in disaccordo, in forte disaccordo con quello che loro non prendono una posizione contro le eresie, e questo non sminuisce il mio rispetto per questi uomini e per quello che loro hanno portato di beneficio alla mia vita quando si parla di altri soggetti. Ma quando io parlo dei carismatici, questi amici con cui ho parlato, a cui ho fatto domande, loro dicono che la parola profetica è il soggetto che loro dicono di accettare, è la parte buona del movimento carismatico. Ma questo è quello che a me mi preoccupa di più. Questa idea che Dio continua a parlare nella mente dei credenti e che ci sono delle verità rivelate che sono un supplemento a quello che Dio ha affermato nelle scritture, questa rivelazione nuova, che questa rivelazione in qualche modo è più importante delle scritture come rilevanza e anche nella loro vita. Questa è la loro pratica, non dico che è la loro teologia. Sembra che la profezia oggi è qualcosa che ha preso una posizione più importante dell'anche parlare in lingue per alcuni di questi gruppi. La maggior parte di queste persone parla in lingue in segreto, non in pubblico. John Piper dice che non ha mai dice di non aver mai ricevuto il dono delle lingue, e lui dice infatti, che lui non crede che l'insegnamento storico del movimento pentecostale, che bisogna parlare in lingue per ricevere lo Spirito Santo, sia giusto. Infatti lui afferma di non aver mai parlato in lingue. Va avanti, lui dice che a volte lui prega di ricevere questo dono. E le parole che lui usa per dire come prega, lui dice questo: Signore, questo, molti dei miei fratelli e le mie sorelle hanno questo giochetto, questo dono, posso averlo anch'io? Quello che Piper sta dicendo è un punto vero, che anche nelle scritture il parlare in lingue non è il dono più importante del Nuovo Testamento. Questo è quello che Paolo dice in 1 Corinzi 12 e 14. Il dono delle lingue non era mai, non doveva essere mai il dono più importante. E il movimento carismatico riformato, carismatico, ha dato più importanza a questa parola profetica che al parlare delle lingue. Ma quando si parla della profezia, vediamo che la definizione è stata cambiata rispetto alle scritture. E infatti loro non vedono come la falsa di profezia come qualcosa che è un problema. Quando qualcuno ha una parola di conoscenza e si scopre che è falso, e infatti succede la maggior parte del tempo, loro non lo considerano un problema. E infatti ci sono tante profezie che vengono buttate sulla Chiesa e i riformati carismatici continuano a difendere questa pratica. Non voglio ripetere quello che Tom Pennington ha detto nel suo messaggio, ma voglio mettere in evidenza quello che ha scritto. Biblicamente il profeta è una persona che parla le parole di Dio, o parla le parole di Dio. Deuteronomio 18:18 è uno dei testi principali che parla della venuta del Messia, e viene chiamato il più grande, il profeta. In Deuteronomio 18:18 è scritto: io farò sorgere per loro un profeta come te per mezzo ai loro fratelli, metterò le mie parole nella sua bocca e gli dirà loro tutto quello che io comanderò. Questo era il ruolo di Aronne. Come Gesù era profeta di Dio, Aronne era profeta di Mosè. E a Mosè Dio dice che io ti ho reso, ti ho stabilito come Dio per il faraone, e tuo fratello sarà il tuo profeta. Qual era la responsabilità di Aronne? Al capitolo 4, versetto 15 e 16 dice: tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovete fare. Egli parlerà a te al popolo che ti servirà da bocca e tu sarai per loro come Dio. Il loro compito era di parlare le parole di Dio. Questo è la vera profezia. Le parole che sono pronunciate sono messe nella bocca del profeta da parte di Dio, e quando lui è profeta, lui parla da parte di Dio, se è un vero profeta. È la voce di Dio e lui sta portando un messaggio autorevole e infallibile. E non è, questa definizione di profezia non è mai cambiata nella parola di Dio. Il profeta non è qualcosa che racconta qualcosa che gli viene in mente. Un profeta genuino non parla con delle mezze verità o delle ambiguità. E non è qualcuno che dà delle opinioni di cui si sente che siano vere. Un profeta parla da parte di Dio. Un profeta autentico ha un'autorità in se stesso. Non è se la vera profezia, se la vera profezia contiene un comando, questo comando non ha scampo. Se ha una riprensione, un avvertimento, bisogna ascoltarlo. e l'unico modo che la parola di Dio ci dà un modo di esaminare il profeta per vedere se è accurato nella sua profezia o no. E questo è il problema con i profeti dei tempi moderni. E questo è qualcosa che mette in evidenza chiunque ha buon senso che i carismatici non si può avere fiducia in lui. Non hanno accuratezza. Tutti ammettono che le loro profezie molto spesso non sono giuste, lo devono ammettere perché è ovvio. Tutti fanno profezie false. Nell'89 il profeta di Kansas City era Bob Jones. Meno di 2/3 delle sue profezie erano vere. E poi è stato screditato perché ha abusato sessualmente delle donne che venivano da lui. 20 anni più tardi, nel 2011, Mike Bickle, il pastore che aveva, era il pastore del gruppo di Kansas City, ha ammesso che nei 40 anni in cui lui è stato coinvolto nel movimento carismatico, e questo è uno che è carismatico e difende il movimento carismatico, lui dice che almeno 80% dei miracoli, delle profezie che lui, di cui lui è stato che ha visto sono state false, e lui lo dice con un sorriso, non si vergogna. Lui dice che i carismatici non dovrebbero essere disturbati da quante cose false vengono dette. Ma se lui ha ragione, lui dice che 4 su 5 delle profezie sono false. Ma lui dice che anche il 20%, lui dice che anche il 20% poi vengono interpretate male e le persone fanno errori basati su quelle profezie. Qui troviamo che una delle persone che è un avvocato per il movimento carismatico e lui senza vergogna ammette che 4 su 5 delle loro profezie sono false. Questi non sono fatti che si possono mettere da parte. Questo punto di vista è pericoloso ed estremo e va contro tutto quello che la parola dice sulla rivelazione di Dio. È un modo di pervertire la verità e questo mina la supremazia e la veridicità della parola di Dio e della profezia. Questo è un problema molto grande. Tanto materiale è stato scritto anche dai carismatici riformati che dicono che va bene lo stesso quando i profeti nel movimento carismatici dicono qualcosa che è falso. Questo gruppo di persone hanno creato grandi problemi nel mondo evangelico di cui noi facciamo parte. Voglio che pensiate a questi aspetti della profezia. Se non vi ricordate nulla, ricordate questo. C'è qualcosa di malvagio quando te cominci a pensare che quelle che sono le tue immaginazioni private sono qualcosa che lo Spirito Santo mette nella tua mente. Le persone che ordinano la loro vita perché le loro intuizioni sono dei doni da parte dello Spirito Santo, questo è qualcosa che è folle. Colui che mette la sua fiducia nella sua mente è stolto. Questo va contro tutto quello che è il principio biblico del discernimento. Come seconda cosa, affermare che Dio ti ha detto qualcosa e che non ha fatto veramente, i frutti saranno sempre malvagi. C'era la pena capitale al tempo di Mosè se uno affermava qualcosa di simile. Questa abitudine di dire che Dio ha detto delle cose che non ha mai detto, è veramente sbagliato. Paul Kane era chiamato negli anni 90 il più grande profeta carismatico. Lui diceva che poteva dirti aspetti della tua vita la prima volta che ti conoscevo. Ci sono delle persone che lo fanno anche in televisione che non sono carismatici, non è fuori dal normale. Ma in una riunione è venuto con Wimber e con poi con Deere, e lui ha anche avuto il pulpito a Westminster Chapel, dove Martin Lloyd-Jones era stato pastore, e dove era Kendall il pastore, e questa chiesa era diventata pentecostale, e hanno preso Paul Kane come loro profeta. Io ho conosciuto Paul Kane e nel 92 Jack Deere lo ha portato qui, e noi eravamo in questo rincontro con John MacArthur e abbiamo visto che Paul Kane sembrava ubriaco, era incoerente e ha fatto finta di dare una profezia su John MacArthur che era sbagliata in ogni suo dettaglio, e quando ha cominciato si è reso conto che era falsa, ha smesso di profetizzare e ha cominciato a stare in silenzio. E Jack Deere ci ha detto poi che era sotto l'unzione dello Spirito Santo ed è per quello che sembrava incoerente e ubriaco. Ma quello che mi ha sorpreso che tante persone intelligenti sembravano di dare attenzione o credere a Paul Kane, ma molti lo hanno fatto, e la maggior parte delle guide del movimento riformato carismatico. Per tanti anni lui è stato accettato da Grudem, da Storms, da Piper. Paul Kane non è stato mai giusto avere fiducia in lui. Andava in giro con alcuni pentecostali, e era arrivato, rivitalizzato il suo ministero con questa abilità che aveva, che diceva di sapere quello che le persone facevano. Lui è rimasto in una posizione di preeminenza fino al 2005, per circa 15 anni, con un'affiliazione col movimento riformato carismatico, e poi si è scoperto che aveva vissuto una doppia vita. Era un sodomita e un ubriacone. Era circondato da persone che avevano i doni profetici e l'hanno visto come una guida per loro. Noi abbiamo saputo dal principio che c'era qualcosa che non andava. Come mai i profeti carismatici non sono riusciti a scoprire la sua ipocrisia per 15 anni? Questo, il motivo è perché non hanno il dono di profezia, non hanno il dono di discernimento, e infatti stanno cercando di discernere gli spiriti nel modo sbagliato. Non succede attraverso l'intuizione, si fa attraverso la parola di Dio. La cosa interessante è che questi carismatici riformatori non hanno ancora messo in evidenza quello che è sbagliato e il fatto che era un falso profeta. E ho scritto a Gruden e gli ho chiesto se lui ancora pensa che Paul Kane fosse un profeta, specialmente alla luce di quello che ha fatto, e Gruden ha detto sì, sono ancora d'accordo che lui era un profeta. John Piper dice in questa rivista che questo intervista ha detto, dice Paul Kane era un ciarlatano, ma io credo che veramente ha profetizzato. E io credo che questo è il motivo per cui bisogna buttare via tutto, perché qui i migliori teologi di questo movimento, dopo tutto il disastro di questo di quest'uomo, e continuano a difendere questa pratica di accettare profezie che sono ingiustificabili e che molte volte si dimostrano false, e questo è una creduloneria che è inaccettabile. La confusione nel sapere se Dio ha veramente parlato o no è un grande pericolo per la fede. Io amo i miei fratelli carismatici riformati, ma quando metto sul piatto della bilancia quello che mi hanno insegnato, non credo che tutto quello che hanno fatto che è buono non viene dalla loro posizione carismatica, ma viene dal loro amore per la scrittura e per la devozione a Cristo, e quelle che sono le parti della loro fede che è carismatica minano il loro ministero. E credo che io non sarei amorevole se non lo dicessi a loro chiaramente. E l'ho già detto e continuerò a dire, perché il frutto dell'insegnamento carismatico di questi insegnanti che sono buoni provoca confusione. Non credo che c'è qualcosa da salvare, non credo che c'è qualcosa di buono in questo pasticcio. Non è una coincidenza che il movimento carismatico è pieno di ciarlatani ed eretici. Questo fa parte del DNA di questo movimento. Quando tu torni alle sue radici storiche e teologiche, non è un albero da frutto. Il motivo più grande per cui il movimento carismatico ha prodotto questi insegnamenti sbagliati è il motivo perché è causato dal fatto che il loro insegnamento porta ad avere un atteggiamento di creduloneria che è sbagliato. Questa idea che Dio può rivelarsi ancora oggi attraverso queste rivelazioni mistiche apre la porta a tante di queste falsità. Mark Driscoll ha affermato che lui aveva la capacità da parte di Dio di vedere nella sua mente i comportamenti o le trasgressioni sessuali delle persone con cui si incontrava. Quello che mi ha disturbato è il fatto che tanti di questi giovani irrequieti riformati credono che queste affermazioni da parte di Mark Driscoll sono vere. E quello che mi sorprende è che gli uomini che hanno maturità e che hanno la posizione che per mettere in guardia questi giovani, questi uomini sono silenziosi. Parlare di questi falsi profeti non è qualcosa di poco importante o che qualcosa che è divisivo per il corpo. Questo è un soggetto importante. Coloro che mettono in evidenza questo problema non devono essere screditati. Questo comportamento stanno facendo male alla Chiesa e stanno portando conseguenze ai credenti e stanno portando falsità nel movimento evangelico e richiedono una riforma nuova nel movimento protestante. Queste eresie sono gravi quanto le eresie del secondo e terzo secolo. William Cunningham ha scritto un libro sulla teologia storica e lui parla delle false dottrine che erano presenti nei primi 100 anni. Scrive questo: molte delle eresie che sono presenti nel secondo secolo, nel primo e secondo secolo, sono molto simili a quelle che sono le immaginazioni che loro hanno nella formazione dei loro sistemi teologici. Queste persone che stanno inventando delle posizioni teologiche dicono che Dio gli ha detto queste cose. E questo è esattamente quello che succede oggi nel movimento carismatico. E questo sembra trovare posto anche nei movimenti teologici non sono preoccupato di buttare quello che è sporco e non c'è nulla di buono. È momento di ripulire le nostre case.